10:20, allora passiamo un po' alla parte più sulle pagine internazionali e sulle questioni internazionali, un po' andando a vedere altri cosa succede in altre parti del mondo. E in particolare questa mattina vogliamo dedicarci con un approfondimento quanto succede in Argentina, che naturalmente è paese che attira sempre le nostre attenzioni, ma forse mai abbastanza e in profondità, un paese che in questo momento è sottoposto a un governo che sta applicando una mannaia importante a tutto quello che è il settore pubblico, lo stato sociale e anche il diritto del lavoro nel contesto argentino, con leggi di quasi selvaggia neoliberalizzazione e affidamento al mercato, e che sono quasi paradigmatiche e comunque molto interessanti, in cui ci pone una serie di questioni. La prima è capire cosa effettivamente sta succedendo in Argentina, e per farlo siamo in diretta con Susanna De Guio, sociologa e giornalista freelance che si è occupata molto di Latino America e in particolare di Argentina, ma non solo. Susanna, ci senti?
Vi sento, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, grazie mille di essere qui con noi, e un po' partiamo da quelli che sono gli ultimi sviluppi in Argentina e quella che è stata una le ultime un po' informazioni e notizie che sono arrivate erano rispetto alla nuova legge sul lavoro, che riporta le condizioni e dei diritti dei lavoratori argentini indietro di un bel po' di anni, ma non solo. Possiamo leggere continuamente di nuove proteste. Di questi giorni è quella dell'università tra lavoratori e studenti. Quindi, se ci dai una mano un po' a capire, leggere cosa sta succedendo, sia da un punto di vista del governo, sia anche di risposta e delle mobilitazioni dei movimenti sociali in Argentina.
Sì, grazie intanto per l'invito e per poter affrontare queste questioni che appunto hanno poco spazio a volte, ma invece sono molto importanti per leggere che cosa accade in Argentina e un pochino anche prendere appunti su cosa può accadere altrove, nel senso che appunto governi di ultradestra sono in aumento, sono un po' di moda, per cui l'Argentina è particolarmente significativa e paradigmatica per capire che cosa accade poi appunto nelle economie di paesi che hanno questo genere di governi. Partiamo dalla fine, se può essere utile, che è appunto la legge sul lavoro, che è una delle più recenti approvate da questo governo, che è in carica ormai da oltre 2 anni. Quindi la riforma del lavoro è stata approvata a fine febbraio, è stata poi anche portata in tribunale dai principali sindacati argentini, hanno ottenuto di sospenderla parzialmente, sospenderne una buona parte degli articoli della legge approvata, ma il governo è poi riuscito a impugnare nuovamente la sospensione, e quindi al momento la legge è in vigore, nonostante dovrà passare ancora al vaglio della giustizia per verificarne le possibili componenti di incostituzionalità. Però la legge sta funzionando ed è una legge fortemente regressiva in termini di diritti dei lavoratori, ma anche proprio di tutele minime che noi siamo abituati a considerare, come la durata delle giornate di lavoro, che con questa legge aumenta fino a 12 ore. La legge prevede di pagare parte dello stipendio in beni, quindi ticket, in buoni, in altri formati che non siano il corrispondente in denaro, e lo stesso accade con le ore degli straordinari, che vengono messe in una banca ore e poi rimaneggiate nell'orario lavorativo delle persone dipendenti. Lo stesso la stessa cornice di chi sono i lavoratori formali cambia, per cui si aprono le porte al lavoro delle piattaforme, lavori che sono considerati autonomi e che hanno ovviamente molte meno tutele, quindi questa è una riforma che sostanzialmente apre molto di più la possibilità di lavorare senza avere poi il diritto a quello che è la sanità, la malattia, le ferie, tutti i diritti che hanno a che fare con il lavoro dipendente, il lavoro contrattato. Sono dinamiche che conosciamo anche noi, sono le dinamiche della precarizzazione del lavoro, nel caso argentino vengono introdotte in maniera appunto molto, molto netta e molto profonda, quindi si perdono una quantità di diritti tutti insieme, viene limitata anche la libertà sindacale, la libertà di negoziazione dei contratti con questa riforma, nel senso che aumentando di moltissimo quello che si può considerare il lavoro informale al non essere inquadrati dentro delle categorie lavorali chiare e contrattate, si perdono tantissimo anche appunto i diritti di poi far valere le proprie garanzie sul lavoro. Questo ha uno specchio nel mercato del lavoro degli ultimi due anni, cioè a partire dal governo Milei, qui possiamo fare un passo indietro. Quando è entrato al governo, era la fine del 2023, Milei prendeva in mano un paese che aveva già una forte inflazione che veniva dal governo precedente, che era un governo peronista, che però aveva gestito molto male l'epoca pandemica e aveva contratto debito e aveva lasciato andare fuori controllo l'inflazione, tenendo presente che l'inflazione è una tematica che nell'economia argentina è presente da decenni, no? Non è un tema nuovo. Però insomma prendeva in mano un paese con delle caratteristiche molto di fragilità economica, e la promessa di Milei era quella di ristabilire un'economia forte, una stabilità economica nel paese, e lo faceva nella propaganda elettorale di quando è stato eletto con la motosega in mano, quindi promettendo tagli alla spesa pubblica, promettendo tagli a tutto quello che è l'apparato dello Stato, cosa che ha fatto nei primi mesi del suo mandato, non soltanto ha appunto imposto profondi tagli a tutto quello che è il welfare state argentino, ma ha anche licenziato tantissimi impiegati dell'amministrazione pubblica e delle imprese statali, e soprattutto ha devalutato il peso, cioè la moneta argentina, del 50%, cosa che ha all'inizio provocato un'impennata dell'inflazione e ha ovviamente impennato anche gli indici della povertà. Se mettiamo insieme i licenziamenti e la devaluazione della moneta, ovviamente questo ha prodotto una catastrofe a livello di quello che è il potere acquisitivo degli stipendi delle persone in Argentina, e appunto tante persone senza lavoro, tante nuove persone senza lavoro. Quindi i primi mesi, il primo semestre è stato terribile in Argentina, e poi i valori sono andati a accomodarsi, almeno quelli dell'inflazione. Questo però non ha corrisposto, cioè quello che adesso rivendica Milei sono dei numeri che a livello macroeconomico sono più in ordine rispetto a quando lui ha iniziato il governo, ma questo non corrisponde poi a un miglioramento dell'economia reale. Se noi guardiamo i dati, come dicevo, del mercato del lavoro, vediamo che sono state chiuse tantissime imprese dall'inizio del suo governo, sono state chiuse oltre 20.000 imprese, soprattutto quelle medie e piccole hanno fatto tanta fatica a mantenersi in piedi in una economia appunto di grande contrazione dei consumi, anche perché le persone non hanno oggettivamente soldi da spendere, e quindi quello che è successo è che il lavoro impiegato anche nelle fabbriche, anche nelle imprese, è calato, ci sono stati tanti licenziamenti anche nel settore privato, stiamo parlando di decine di migliaia di persone, e invece quello che è aumentato è il lavoro informale, quindi il lavoro delle piattaforme, il lavoro precario, il lavoro me la cavo da solo, che un po' risponde anche all'ideologia di questo presidente, che è tutta fondata su un neoliberismo spinto, un sorgere e fare successo con le proprie mani, e ha tutta la narrativa dall'altra parte, per cui quella che dovrebbe essere la giustizia sociale, da Milei è considerata sostanzialmente uno spreco di soldi a favore di gente che non se lo merita e che non si sforza abbastanza. Un po' questa è la narrativa di fondo. Quindi diciamo che tutto il pacchetto di leggi che ha approvato Milei nei primi due anni, che sono stati tra l'altro la deregolamentazione anche del mercato immobiliare e anche il tentativo di privatizzare una buona parte delle imprese statali, vanno tutte nella stessa direzione, no? Vanno nella direzione di una forte precarizzazione della vita. Al momento attuale la popolazione argentina è in grossa parte indebitata, ed è indebitata con le formule contemporanee, per cui con i portafogli elettronici, con questi debiti, piccoli debiti che si accumulano e che non hanno bisogno di avere appunto una carta di credito con un formato di debito, diciamo, di quello del tipo bancario, che ha bisogno delle sue garanzie. Sono piccoli debiti che si accumulano e sono debiti che servono per arrivare a fine mese, cioè le persone si stanno indebitando per poter fare la spesa. Quindi siamo a un livello di indebitamento molto molto primario, di necessità basiche, e che sostanzialmente porterà a un collasso nel giro di un tempo relativamente breve, cioè non è un'economia che si può sostenere sul lungo termine. Questo dal punto di vista del come messa attualmente l'Argentina, per cui appunto i numeri macroeconomici dicono una cosa, la vita economica delle persone parla d'altro. E questo corrisponde anche ovviamente alle mobilitazioni, come dicevi tu.
È proprio su questo che infatti
c'è stata appunto una grossa mobilitazione del mondo universitario da pochi giorni. Gli argentini non hanno mai smesso di scendere in piazza. In questi due anni sono state molte le mobilitazioni massicce, con numeri enormi, che hanno portato in piazza la popolazione di fronte a ogni nuova norma, ogni nuova legge che va a detrimento della qualità della vita della popolazione. Quindi comunque c'è una risposta di scontro frontale rispetto a questo tipo di politiche, che uno dice però allora perché non si rispecchia poi a livello elettorale, quando invece a metà mandato, quindi stiamo parlando dell'autunno scorso, alle elezioni di metà mandato, che sono elezioni che eleggono una componente del congresso, quindi una quota di deputati e di senatori, Milei ha vinto di nuovo, il partito di Milei ha vinto di nuovo.
Proprio su questo è una domanda che tutte le volte mi capita anche di fare e di cercare di con compagni argentini o chi diciamo sta e attraversa quel paese in questi anni, cioè la cosa che diciamo viene in mente in una figura anche decisamente complessa e che forse maschera molto di tutto quello che è il suo progetto, in una comunicazione molto folcloristica. Forse sono anche questi gli aspetti che vengono più colti a queste latitudini, però la cosa che rimane sempre un po' così nell'oscuro e anche un po' almeno dal mio punto di vista a volte un po' inspiegabile, è dove stia, cioè nel senso il consenso che in qualche modo esiste a questo tipo di progetto, a queste trasformazioni veramente lacrime e sangue dell'Argentina, e anche un po' forse quali sono le forze sociali che sostengono questo progetto.
Allora, da una parte possiamo dire che il precedente rispetto a queste elezioni di metà mandato, che sono significative perché appunto il partito di Milei, la coalizione di destra con cui si mantiene al governo, ha vinto, il precedente erano invece le elezioni provinciali in cui questa coalizione aveva perso. Okay, quindi nella provincia di Buenos Aires, nelle grosse province argentine, era andato sotto il governo di diversi punti rispetto all'opposizione, che è composta da anche qui una coalizione ampia però di partiti peronisti, quindi progressisti, con una componente speciale che è quella legata al peronismo argentino, che non approfondiamo adesso. Mentre alle elezioni appunto di metà mandato il segno del risultato si è invertito. Che cosa è successo? Da una parte sicuramente, e questo lo dicono gli analisti, lo dicono le persone in Argentina, una componente importante è stata l'intervento di Trump, l'intervento degli Stati Uniti, che ha influenzato le elezioni di metà mandato, perché l'economia appunto maneggiata, governata da Milei è comunque un'economia che si basa sul debito. Dopo i primi mesi di governo Milei ha contratto nuovo debito con il Fondo Monetario, quindi non è che stia facendo i miracoli da solo, e siccome appunto poi i dati non vanno a posto rapidamente né da soli, Trump ha proposto un piano di sostegno al valore del peso della moneta argentina, quindi un salvataggio finanziario sostanzialmente con un swap, insomma una formula finanziaria che permette all'Argentina di incamerare dollari. E questo fondo però, che era appunto un salvataggio dell'economia del paese, era vincolato alla vittoria delle elezioni di metà mandato. Quindi quando tu hai una minaccia così esplicita e così chiara per cui ti do i soldi solo se vinci, probabilmente questo ha influito sul voto, nel senso che al momento per la gran parte della popolazione argentina la preoccupazione è proprio l'economia, è proprio poter arrivare a fine mese, è proprio riuscire a sbarcare il lunario, e quindi sopra all'ideologia politica, sopra alle convinzioni politiche, primeggia questa necessità. Questo deve essere stato un elemento appunto di paura, di minaccia, un po' coercitivo, no? Che ha portato la gente a votare in un certo modo. E infatti appunto c'è una differenza tra le elezioni provinciali e queste elezioni. E l'altra cosa da osservare è che comunque queste sono elezioni con un grandissimo dato di astensionismo rispetto a le elezioni di questa categoria dei mandati precedenti, degli ultimi anni. Insomma, possiamo vedere che il livello di astensionismo è molto più alto, e anche questo un pochino ci parla del fatto che sì, è una vittoria, ma non significa che davvero la maggioranza del paese in condizioni di votare scelga davvero le politiche di Milei, no? Ci sono diverse componenti da valutare, non è necessariamente l'adesione ai valori politici di Milei quello che ha portato a questo risultato elettorale nello specifico. E sul perché si è andato al governo Milei quando è iniziato il suo governo, sicuramente lì si possono fare delle riflessioni più ampie su come le destre a livello globale si stanno promuovendo, su dove fanno leva e come riescono a coinvolgere l'elettorato. Quello che sempre andando a sondare un po' le voci dentro l'Argentina, che sono quelle più valide perché vivono la situazione del paese quotidianamente dall'interno, una delle analiste che seguo e che mi sembra abbia fatto un ragionamento, una riflessione critica interessante su questo tema, dice le alternative moderate in questo momento non hanno nessun appiglio, no? Se Milei e le politiche di ultradestra sono fortemente radicali e vincono perché appunto fanno appello alla pancia, alla visceralità, con anche delle formule abbastanza visive, abbastanza, come dicevi tu, anche a volte un po' teatrali. Milei è uno che fa i concerti rock quando è in difficoltà politica. Dall'altra parte non si può fare delle proposte che sono un po' così, un po' tiepide, e che non rispondono con la stessa radicalità e con una proposta che sia davvero l'alternativa politica, che sia davvero l'alternativa economica, basata sulla giustizia sociale, basata sui diritti, basata sull'uguaglianza, no? Cioè rimettere al centro delle parole che sono patrimonio della sinistra e che in questo momento non vengono tanto utilizzate dai centri sinistra a livello non solo argentino, no? Questa così tiepidezza, tiepidità della risposta non è utile, non aiuta, non serve per fare fronte alla violenza di questi governi, che invece arrivano con appunto una narrativa senza mezze misure. Non so se ho risposto, ecco, un po' assolutamente, della panoramica.
Assolutamente sì, e noi ti ringraziamo per questa interessante panoramica che ci ha aperto un po' lo sguardo su un paese che ha veramente delle questioni interessanti, che al di là anche proprio della puntualità di dove accadono le cose veramente parla un po' a tutti, mettiamola così, almeno dal nostro punto di vista. E noi con questo ti ringraziamo per la disponibilità e torneremo qua a sentirci per aggiornamenti, speriamo positivi, dall'Argentina.
Speriamo di sì, sicuramente appunto la combattività delle strade argentine è qualcosa di speranza, ce lo lascia. Grazie intanto per l'opportunità e a prestissimo.
A presto, ciao.
Ciao.